Senti, vado avanti.
Gesù, fammi dolce, fammi amorevole, Signore.
Amen. Allora, vado alle domande di Gianni dalla Svizzera. Domande sull'evangelizzazione. Ho un dubbio al quale non riesco a trovare risposta da un po' di tempo, che mi è sorto già un po' di volte durante i miei tentativi di evangelizzazione, premettendo che mi sto rivolgendo ad atei, usando la tecnica del mostrare gli inganni del mondo e della politica e spiegare gli ultimi tempi. Secondo quanto scritto nella Bibbia, se ho capito bene dalla lettura e dai vostri insegnamenti, nel mondo chi ha avuto la scelta di accettare o rifiutare Gesù come proprio Redentore personale sarà salvato se lo accetterà o condannato nel caso in cui rifiuterà per scelta la sua salvezza. Allo stesso modo, chi nella vita non ha mai avuto questa scelta, essa gli verrà data dopo la sua morte o al ritorno di Gesù Cristo. Allora, questo l'abbiamo letto in 1 Pietro 3, 18, 19 e 1 Pietro 4, verso 6.
Sì, sì, comunque, com'è che dice lui? Chi non ha avuto, chi nella sua vita non ha avuto questa scelta di poter accettare Cristo,
gli verrà data dopo la sua morte.
O al ritorno di Cristo.
O al ritorno di Cristo.
No, 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 sbagliato, no, non al ritorno di Cristo. Leggi Filippesi 1, 23.
Filippesi 1, 23.
Diciamo, chi non ha avuto questa scelta non l'avrà al ritorno di Cristo, l'avrà immediatamente appena muore. Leggi Filippesi.
Filippesi 1, 23. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio.
Va bene.
Qui parla di Paolo che è già salvato.
Sì, sì, è salvato, appena muore va subito con Cristo. Questo mette insieme Ebrei 9:27, è dato agli uomini di morire una volta e poi viene il giudizio.
Sì.
Cioè, sì, ho capito, uno che è salvato. No, cos'è
la domanda di Gianni è: uno che nella vita non ha avuto questa scelta, non ha detto né sì né no a Gesù, questa scelta gli verrà data dopo la morte o al ritorno di Cristo?
Sì, sì, oppure andrà al trono bianco, eccetera. Però okay, al momento, aspetta, al momento che uno muore, va bene, e subito c'è un primo giudizio, ed è questo: se sei sul libro dell'agnello vai diritto a Nuovo Gerusalemme, se non sei il libro dell'agnello però sei salvato, non vai a Nuovo Gerusalemme, la sposa, ma vai nel regno di Dio, sei salvato. Mm-hmm. Dove? Boh, non so, c'è un indirizzo preciso, comunque non è Nuovo Gerusalemme, non è la sposa. Due.
Nella casa del mio padre ci sono molte stanze.
Dimore, Romani 14, Giovanni 14:1. E poi c'è la terza direzione: se non sei nel libro dell'agnello, la sposa, se non sei salvato, e allora vai nella terza direzione che si chiama?
Nuova terra.
Hades, non c'è ancora Nuova terra, quella dopo il millennio.
Ah, sì,
prima bisogna che la terra bruci.
Sì, è vero.
Hai visto che inquinamento, le scie chimiche,
sì, sì.
Inquinamento nel cielo, inquinamento sulla terra, inquinamento sotto la terra. Perché? Perché il cuore dell'uomo è inquinato, quindi la terra deve bruciare.
Sì.
Apocalisse 20:9-10, brucia la terra. E dopodiché, capitolo dopo, 21, c'è la nuova terra. Quindi tutta la terra bruciata, ecco, te la ricrea di nuovo un giardino dell'Eden, però non è il regno di Dio, va bene, è il regno sono le nazioni. A posto?
Allora, vado alle domande. Ecco le mie domande. 1. Se uno ha rifiutato Gesù con leggerezza, senza immaginare l'importanza della sua scelta, e in cuor suo, se solo avesse capito la reale importanza di questa scelta, avrebbe sicuramente scelto per Gesù, non per opportunismo, ma perché l'avrebbe scelto con il cuore. È possibile una situazione del genere? Oppure Dio opera in modo che chiunque non si troverà in questa situazione? Penso in particolare agli atei che seguono il mondo e sono diventati atei perché odiano l'ipocrisia delle religioni e credono alle bugie del mondo inconsapevolmente, ma essendo persone con valori giusti e che cercano di far bene, pensando che sia quello che conta e basta.
Quindi uno che rifiuta Gesù con leggerezza senza immaginare l'importanza,
sì,
della scelta.
Sì, lo fa perché forse è abituato così e la società ha programmato la sua mente che la vita è solo questo che vedi e non ti rendi conto che c'è un Salvatore che veramente ti ama.
Sì,
o sei ingannato perché le religioni non ti danno un buon esempio.
Ecco, questo voglio dire. Ma guarda, io dico questo, chi non ha accettato Gesù per il cattivo esempio dei credenti, diciamo, scaldapanche, io credo che Dio gli darà loro a tutti la possibilità di poter fare una scelta equa. Chi, per esempio, come in Francia, che non esiste l'evangelizzazione come in altri posti, e Francia è un posto super anticristo, e non hanno avuto un esempio dello Spirito Santo, un esempio dell'amore di Gesù, hanno solo visto un Gesù morto delle chiese morte in stragrande maggioranza dei casi. Dio dà loro la possibilità di avere una scelta equa, se non in questa vita, allora nella prossima, come abbiamo visto prima in 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6, nella prossima, cioè è così come gli angeli in cielo hanno dovuto scegliere se seguire Satana o Cristo, no? E chi ha scelto male sono diventati demoni.
Ah, okay.
Quindi anche in cielo c'è una scelta. Okay,
sì.
Gli angeli in cielo hanno dovuto scegliere. Segui Satana, bene, sono diventati demoni. E segui Cristo, rimani con l'arcangelo Michele a combattere il diavolo. No? Quindi già in cielo c'era una scelta e c'è sempre una scelta. Cioè Dio non metterà il microchip in cielo alla gente che tutti devono dire alleluia, alleluia. No, la gente là c'è una scelta perché Dio ci ha creato a sua immagine e sembianza. E per essere così dobbiamo avere una scelta. Chi vuole una moglie o un marito che col microchip che deve dire ti amo, ti amo, ti amo, ti amo? Scusa, è un robot. No, vuoi una moglie e un marito che sceglie di amarti. E questo è l'amore. Bene.
Sì, infatti stavo pensando spesso... Queste pecorelle che in ignoranza dicono no a Gesù, credo che l'ho fatto anche io spesso, prima di ricevere la salvezza, perché alcuni giorni ero atea, altri giorni ero ignorante, non sapevo cosa credere, ma mi ricordo che alcune religioni mi hanno evangelizzato, io ridevo, non mi interessava niente di Gesù, ma perché credevo che Gesù significa religione. E poi mi ricordo che ho ricevuto anche volantini da certi gruppi religiosi, che io non volevo avere niente a fare con loro, ma il volantino l'ho tenuto per anni nella mia tasca perché mi piaceva il messaggio, anche se non volevo niente a fare con le chiese o con Gesù neanche, non pregavo mai, ma il volantino lo tenevo, mi sembrava un messaggio bello. Quindi credo che molti di noi prima di avere Gesù abbiamo detto no, ma il Signore ci ha dato un'altra possibilità e ancora una possibilità e un'altra, finché io ho ricevuto la salvezza con voi. Quando mi avete incontrato, forse anche Gianni, che so che era ateo prima, ha fatto la decisione di non credere in Gesù, ma Gesù le ha dato un'altra possibilità e ancora una possibilità perché sapeva che era un ateo pecora e alla fine Gianni ha detto sì. Quindi ognuno di noi credo riceviamo più opportunità di ricevere Gesù, non solo una nella vita.
O qui o nella prossima.
O nella prossima.
I bambini che muoiono di aborto.
Perché Dio sa se siamo superficiali, diciamo no così... perché non siamo in un nice mood, o perché veramente nel cuore lo sentiamo così.
Sì, il Signore sa se decidiamo no col cuore o no con la mente. Uno che dice no a Cristo con la mente non è condannato. Che la mente è programmata da religioni, da televisione, da politica, la mente non capisce bene. La mente reagisce in base alla programmazione, alla base del cervello. Dio capisce questo.
Amen.
Ma quando col cuore... nel profondo, come dice in Ebrei 6, vai Ebrei 6, da 4 a 6, guarda, quella scrittura che certe chiese usano per dire perdi la salvezza, che è una bugia.
Ebrei 6, da 4. Infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia.
Quindi non si possono portare al ravvedimento, ecco Ebrei 6, 4 a 6, chi però non si possono portare al ravvedimento? Quelli che hanno gustato il dono celeste, quelli che sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, quelli che hanno gustato della buona parola di Dio e delle potenze del mondo futuro. Cioè,
e chi sono questi?
Per esempio in Giovanni 11 i farisei hanno visto Lazzaro risuscitare.
Ah.
Cosa fanno? Vanno da farisei, studiavano il modo di uccidere Gesù. Non hanno capito niente questi
qua. Capito niente.
Questa è la zizzania.
Okay, okay.
Che questo non c'è modo di convincerli.
Mm-hmm.
Neanche ha detto Gesù in Luca 16, neanche se uno tornasse dai morti si convincessero, si convincerebbero.
Capito, sì.
Capisci? Oh, quindi questi qua quando muoiono, e ciao, diritti al trono bianco, la zizzania andrà al lago di fuoco, quegli altri che non sono zizzania ma che nella loro testa dura, mente dura, cuore duro, anima dura, hanno detto no, io voglio godermi la vita e ciao, bene, questi qui andranno, però che non sono zizzanie, andranno a Nuova Terra e lì ci sarà stridore, pianto e stridore di denti, non è il regno di Dio, è il regno delle nazioni. Ci siamo?
Sì.
Allora io spero che...
Seconda domanda. Chi sceglierà dopo la morte o al ritorno di Gesù non avrà la scelta semplificata?
Come dici, chi sceglie dopo la morte?
Sì, chi avrà la scelta dopo la morte di ricevere Gesù, di salvarsi o no, non avrà la scelta semplificata, nel senso se io sono davanti a Gesù che mi evangelizza, certo che dico sì, amen, come no?
No, ma non è così la storia.
E com'è?
No, perché Romani 2,11 cosa dice? Dice, perché mai uno in cielo dovrebbe avere la cosa più facile di qui?
Sì.
Gli angeli non l'hanno avuta, hanno scelto Satana, sono diventati demoni. Quindi anche
vero.
Là ci sono test di fede.
Sì, è vero.
Romani 2,11.
Perché davanti a Dio non c'è favoritismo.
Ecco, memorizzate queste scritture, fratelli, così non dormiamo sulle panche. Memorizzare. Così che quando rispondete con la parola, non con le chiacchiere di fratello Giuseppe o tue, mie o di lui. Ok? Davanti a Dio non c'è favoritismo. E se non c'è, venga il tuo regno, sia fatto in cielo, sia fatto sulla terra come in cielo. Come, va bene?
Sì.
Quindi, Dio vuole che sia fatto sulla terra come in cielo. Quindi, se non c'è favoritismo sulla terra, non c'è neanche in cielo. Infatti, Dio non ha favorito quegli angeli che hanno seguito Satana. Neanche in cielo c'è favoritismo, quindi quelli che sceglieranno in cielo non verrà lì Gesù, aspetta che ti lavo i piedi, aspetta che ti moltiplico, faccio un po' di miracoli. No, non è così la storia. Ti ricordi la storia di, come si chiama, Aimé Cortez, quella testimone di Geova che ti ho raccontato?
No.
E una volta ho fatto infuriare le testimoni di Geova, delle donne sono venute a evangelizzarmi, le testimoni di Geova, e ho detto, senti, fammi parlare anche a me un attimo. E gli ha detto, guarda, io c'ho un video a casa di Aimé Cortez, una donna che ha dato testimonianza in video, ha detto che è testimone di Geova e lei ha avuto un'esperienza dopo la morte, è morta per qualche ora, è andata in cielo, no, anzi è andata all'inferno, e all'inferno gridava e strillava, Geova, aiutami, questa è una storia vera, e aiutami, e gridava Geova in continuazione, che c'erano demoni che la torturavano, no? E a un certo punto è arrivata una luce che si è avvicinata, era un angelo, e lei è stata separata immediatamente dai demoni, e questa luce, che era un angelo, gli ha detto, guardata in faccia, gli ha detto, tu credi nel Signore Gesù Cristo? E lei fa, io credo solo in Geova, credi nel Salvatore Gesù Cristo, credo che il mio Salvatore è Geova. E l'angelo in silenzio si è allontanato ed è tornato all'inferno di nuovo.
Wow.
Però mentre la torturavano all'inferno i demoni, lei ha cominciato a riflettere, Gesù Cristo. Che il testimone di Geova crede in Gesù Cristo, ma non alla maniera che crediamo noi, perché non hanno lo Spirito Santo e il testimone di Geova, non ci credono e non possono capire esattamente chi è Cristo, no? E allora, a forza di rimuginare, ha avuto la bella idea, la rivelazione di gridare a Cristo. Immediatamente i demoni si sono allontanati, e poi così ha capito che nessuno arriva a Geova se non per mezzo di Cristo.
Grazie.
Quindi
Signora.
Loro invece testimoni di Geova devono essere testimoni di Atti 1.6, Atti 1.8, di Cristo.
Amen.
Atti 1.8, mi sarete
testimoni
miei testimoni.
Tutto il mondo, sì.
Noi siamo testimoni di Cristo, Atti 1.8, non di Geova. Chi l'ha visto mai a Geova? E chi crediamo di essere che abbia visto Geova?
Allora, dicevi prima che anche gli angeli che vivevano sempre nella presenza di Dio hanno avuto la scelta di rimanere con Dio o di ribellarsi, andare con il diavolo, e quindi c'è scelta anche nel cielo.
Certo, se gli angeli hanno seguito Satana c'è scelta, no?
Perché uno penserebbe che sì, è più semplice sì a Gesù quando sei lì con Gesù.
Se per me è più semplice qua.
Ah sì?
Sì.
Perché?
Perché qui c'è il diavolo, no? Qui c'è il diavolo, quindi è facile vedere qui in questo mondo c'è tenebre e luce, più spicca in cielo dov'è il diavolo, quindi è più facile qua, secondo me. E comunque in cielo non sarà troppo più difficile, Dio bilancerà le cose, se non lo so, io sono affari suoi, ma secondo me qui in un attimo mi pento, ciao. E vi ricordate, fratelli, che ci seguite quando vi siete salvati? È stato un attimo, Gesù Cristo, voglio vivere e morire per te, ciao, e è stata salvata, va bene?
Ok, terza domanda. A volte mi chiedo, anche se in qualche modo io o chiunque evangelizzi, possiamo essere ritenuti responsabili della condanna di qualcuno. Mi spiego meglio. Se io evangelizzo un ateo e non riesco a essere incisivo per mie mancanze, oppure che per qualsiasi altro motivo il mio messaggio non gli entra nel cuore, questo significa che lui rifiuterà Gesù rifiutando la mia evangelizzazione? La gente oggi sente così tante cose. Sono tutti guru, tutti maestri, tutti hanno la verità in mano, ma nessuno ce l'ha. E quindi a volte una persona potrebbe rigettare il mio messaggio per abitudine a non fidarsi degli altri. E nel caso che la mia evangelizzazione lo condanni, se io non mi fossi messo nella sua strada e nessuno gli avrebbe parlato di Gesù, lui avrebbe avuto la possibilità di fare la sua scelta dopo la morte o al ritorno di Gesù?
Ma guarda, grazie a Dio io non sono chiamato a giudicare, tranne che proclamare i giudizi, come scritti nella parola. Cioè non dipende, diciamo, Dio salva le anime attraverso la nostra predicazione, però non è che è limitato da noi. No, Dio preferisce, ha prescelto i suoi figli per dare la salvezza di Cristo, ma non è limitato però da noi. Dio può apparire anche in sogno, può fare quello che gli pare, mm-hmm. Va bene? Diciamo...
La scrittura che a me ha dato pace riguardo alle pecorelle, perché pensavo anche io, ma alcune domande non riesco a rispondere, specialmente quando evangelizzavamo i studenti, quelli inventano delle domande che non pensi mai e non sai a volte cosa rispondere. Io pensavo, ma questi non si salvano perché io sono ignorante, che non sono una evangelizzatrice buona. E la scrittura che mi ha dato pace riguardo alle pecorelle è 1 Timoteo 2:4, che l'ho anche memorizzata, dice: questo è buono e gradito davanti a Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati, che tutti conoscano la verità. Dio li ama più di me, quelle pecorelle, e se io con le mie mancanze non riesco a raggiungerli, Dio si assicurerà che in un modo o l'altro lui offrirà la salvezza a queste pecorelle, con me o senza di me.
Amen. Dio, guarda, non c'è nessun problema a perdonare gli errori che facciamo durante l'evangelizzazione mentre cerchiamo di fare il bene. Va bene? Se mia moglie va a cucinare e ci mette il cuore, però non riesce a fare la salsa nel modo giusto, si è dimenticato di mettere le cipolle. Insomma, là, che rimprovi gli devo dare? Una barzelletta.
Una barzelletta a radio a tutto il mondo.
Infatti, io vorrei... le sorelle si tranquillizzassero, no? Che io mi chiedo se le sorelle sono terrorizzate dalla maniera che ho tratto mia moglie, sempre a bombardarle con spaghetti al dente. Fratelli, fratelli, io scherzo. Angela, tu sei mia testimone, io scoccio mia moglie col cibo.
No, di solito solo scherzi, nient'altro.
Scherzo, non è che
tanti scherzi.
Ma certo, in qualche modo si deve scherzare.
Ma i fratelli che ti sentono si preoccupano. Anche ieri una sorella dal Brasile ha detto: sto arrivando per visitarvi e cucino io.
Quindi... No, voglio dire, tranquillizzatevi, io non, mia moglie non è perseguitata da me, spaghetti al dente. Io mi piace scherzare, siccome lei è danese, quando è uno scherzo che è molto appropriato, perché in Danimarca non sanno neanche cosa sono gli spaghetti, li hanno visti solo al cinema la maggior parte dei casi, no?
Senti, questa è una questione di opinione. A me piace la cucina danese tanto. Mangiano molto naturale. Come non esiste? Mangiano molto naturale.
È naturale, va in giardino, prende
insalate.
Un cetriolo e due cipolle. Naturale, ma non è che hanno una cucina.
Ok, va bene.
Capito? Va bene.
Va bene. Cioè, ognuno con la sua opinione, allora.
Ma cosa cucinano in Danimarca?
Le patate, le insalate, tante cose naturali.
No, ma
sane, veramente sane.
Ok, senti, non mettiamoci in problemi politici qua, d'accordo? Dunque, dove che eravamo qua?
Come evangelizzare.
Allora, guarda, senti, io volevo dire a questo fratello, non ti fare venire troppi mal di testa, di preoccuparti troppo, va bene? Perché dammi una scrittura, Ecclesiaste 7,16, dovreste averla nella sacoccia.
Ecclesiaste?
Sì, io ho buttato un po' di scrittura lì e non ce l'hai. Vabbè, va, apri la Bibbia.
Ah sì, sì, trovato.
Ecclesiaste 7,16.
Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio, perché vorresti rinnovare... perché vorresti rovinarti.
cioè, fratelli, non vi date troppo mal di testa. Che succede se evangelizzo, però sbaglio qualche virgola e va all'inferno? Ma no. Cioè, l'importante è fare del tuo meglio. Se tu hai fatto cilecca, arriverà un altro più in gamba di te, di me, e ci penserà lui. Hai capito? Il Signore ci condanna? No, non ci condanna se cerchiamo di fare il bene. Capito? Nel processo... mentre tu fai le cose giuste, evangelizzare quando puoi, e sbagli 70 volte 7 al giorno, il Signore ti perdona ogni volta se ti penti. È un numero simbolico, no? Va bene?
Guarda, un'altra scrittura per te, Gianni. Secondo Pietro 3,9. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
Guarda, una volta, due discepoli di Gesù sono andati da Gesù e fa: Gesù, dobbiamo parlarti. E Gesù dice: ok, prendi una sedia. Si sono seduti, un caffè, tè, fatti un caffè, non so se hanno fatto un caffè, supponiamo che hanno fatto, che non credo che una napoletana nella Bibbia, sarà la napoletana a fare il caffè, non credo,
no,
che
l'abbia, no.
Avranno bevuto qualcos'altro. E allora dice: cosa volete? E dice: beh, cioè, sai, vogliamo dirti che puoi contare su di noi. Dice: per cosa? Ti spiego subito, maestro. Questo è nella Bibbia, questo magari non è esattamente così. Sì,
Luca, quale traduzione è
Luca capitolo 9, è la versione riveduta di fratello Giuseppe.
Ah, quella.
Allora Luca, qui, adesso però entriamo proprio nella perfezione canonica, sai. E allora gli dice: sai, siamo andati in una città, sì, e abbiamo evangelizzato, sì. E allora la gente ascoltava, no. Ho capito, cosa avete fatto? Scosso la polvere? Cioè. No, è semplicemente sono venuti a chiederti permesso. Per cosa? E vogliamo dire se possiamo tornare indietro e chiamare fuoco del cielo e bruciarli tutti. Capisci? Così evangelizzavano questi. Questi, vedi, questa che mentalità che avevano. Questo era il discepolo che Gesù amava, Giovanni. Lo stesso che non c'è da meravigliarsi che Dio gli ha dato la rivelazione dell'Apocalisse a questo. Mm. E questo è il discepolo più amorevole, vuole chiamare il fuoco del cielo e farli e fare alla griglia tutti quanti, tipo Sodoma e Gomorra. E Gesù gli ha detto: generazione malvagia, fine, quando, voi non sapete che spirito avete. Io non sono venuto a distruggere le vite, ma a salvarle. Ok, questo è Luca 9, è un pochettino aggiustata, vabbè, versione un po' aggiustata. D'accordo, ci siamo. Quindi sì. Questo cosa voglio dire? Voglio dire che neanche gli apostoli erano così in gamba che non sbagliavano mai. Caspita, se non è Gesù, questi chiamavano fuoco del cielo, bruciavano intere città. È peggio dell'ISIS. Ricevi all'alto e tagliamo la testa. Questo addirittura, accetti Messia o bruciamo la città. Quindi, fratello, non ti preoccupare se fai sbagli. No, va bene? Non ti scoraggiare. Non essere troppo giusto e non farti troppo saggio, perché vorresti rovinarti, diceva Salomone. Va bene? Così Ecclesiaste 7,16. Allora, okay. Angela,
ultima domanda di Gianni. Volevo solo aggiungere che, se avrete tempo di rispondere, di indicare anche ognuna di queste scelte se porta al regno di Dio o alla nuova terra. Perché nelle mie domande ho solo scritto salvezza, condanna, senza distinguere regno di Dio, nuova terra, delle nazioni o lago di fuoco.
Ok, Dio il giudice, non lo so se va a nuova terra o cos'è che hai detto, nuova terra o?
Ci sono tre direzioni, regno di Dio, nuova terra delle nazioni o lago di fuoco.
E questo deciderà Dio, in base a se sanno Gesù Cristo, sì. Vanno nel regno di Dio. Uno. Poi, numero due, se c'è Gesù Cristo e sono diventati la sposa, vanno nella Nuova Gerusalemme, dove ci sono i re e le regine del mondo. E se invece no, vanno al lago di fuoco, poi c'è un'altra quarta direzione, la nuova terra, va bene?
Quindi questa è una cosa Dio deciderà secondo il cuore di ciascuno, che solo lui può conoscere.
Quindi, guarda, il libro della vita, andiamo a Apocalisse 3,5, Matteo 19. Il libro della vita è per quelli di noi che credono in Cristo. quelli di noi che credono in Cristo, maggiormente per convenienza. Ci sono cristiani per convenienza, no? Cosa ci guadagno? Ah, sono guarito, guarisco del cancro, Dio mi benedice nelle finanze, mi dà una bella mogliettina, vergine, immacolata, come la Madonna. E allora divento cristiano. Bravo. Molta convenienza. E però, cioè, diventano cristiani perché non vogliono andare all'inferno. Quindi prendo, bevo un po' di sangue di Cristo, ciao, il minimo necessario per essere benedetti. Questi sono nel libro della vita, d'accordo? Ma in questa vita però fanno gli affari propri, gli affari loro, i loro interessi, va bene, e non gli interessi di Cristo e di Dio, che vengono al secondo posto, va bene? Però, quindi sono nel libro della vita, sì, perché hanno bevuto qualche millimetro di sangue di Cristo, spiritualmente parlando, però possono venire cancellati da questo libro, come è scritto, Apocalisse 3,5.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi, capisci? Dal libro della vita ci si può essere cancellati, poi c'è un altro libro, il libro dell'agnello, dove non si può essere cancellati, questo è quello che è andato tutto in Gesù, va bene? Matteo 19,16 al 30. Vediamo, leggiamo un po' quello che riusciamo a leggere. Vada, leggi 19 da 16 al 21, va, vediamo un po'
19
se riusciamo
da
a condensare.
16. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?
Ok, attenzione alla domanda. Questo gli dice: Maestro, che opere devo fare? Opere per avere la vita eterna. E Gesù cosa gli risponde?
Gesù gli rispose: Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti.
Quindi vuoi avere la vita eterna? Osservi quali comandamenti? E Gesù gli dà la lista dei comandamenti di Mosè. Quindi già nel Vecchio Testamento si poteva entrare nel libro della vita, libro della vita abbiamo parlato prima, con la legge di Mosè. Vai avanti.
Quali? Gli chiese, e Gesù rispose: Questi, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il prossimo come te stesso.
Quindi nota che non c'è nessun comandamento del Vangelo qui. Sono tutti di Mosè. Sta dicendo un ebreo che manteneva i comandamenti di Mosè per quello che poteva, quello che non poteva sacrificava animali, entrava nel libro della vita. Il libro della vita, vai avanti.
E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi.
Fino al 21, no? Ci siamo?
Sì.
Quindi, ecco, qui, però lui dice, ma nel cuore sentiva, ma qui c'è qualcosa che... Io sono qua che mi godo i soldi, tutto, era ricco questo. Ok, ma qui c'è un mucchio di 12 discepoli che dormono sotto gli alberi. E com'è, insomma, com'è questa differenza? Insomma, sentiva nel suo cuore, qui qualcosa manca. Dice, mi manca qualcosa? Perché questa già l'avevo, questa cosa qui. Mm-hmm. E c'era bisogno che veniva il Messia per ricordarmi Mosè. E allora Gesù gli dice una cosa che nelle chiese non sentirai mai. Mai. Un giorno Gesù me l'ha rivelato e sono rimasto scioccato. Ed è quello, se vuoi essere...
Perfetto.
Se vuoi essere perfetto. Quindi se tu già c'hai la vita, sei già nel libro della vita, che può essere cancellata, abbiamo letto. Però Gesù dice, puoi diventare perfetto. Quindi siamo a scalino più in alto. Qui vedi il libro della vita e poi vedi il libro dell'agnello, al Nuovo Gerusalemme, da dove non si può essere cancellati. Vedi la differenza?
Sì, sì, sì.
Ok.
Sì, sì.
E questa è una rivelazione grandissima che mi ha cambiato la vita quando l'ho capito questo, perché il diavolo mi torturava che questo Apocalisse 3,5 può essere cancellato. Infatti io mi ero convinto che potevo perdere la vita eterna, infatti l'avevo persa. E qui sono a livello delle chiese. Le chiese devono andare a prendere la carestia tutte le settimane, devono pagare la decima. Sto predicando contro pagare la decima della nostra chiesa, per caso, correggimi se mi sbaglio.
No,
non sto predicando, no. Questo no, sto solamente dicendo
quello che... lo predico io più tardi.
Dicendo che non avete la vita eterna dalla decima a noi o alla chiesa,
no, no,
adesso,
no.
Di Geova,
non funziona così.
O pentecostale, no, la date è un dovere, ma non vi dà niente, non vi dà la vita eterna, è solo un dovere, d'accordo? E allora io dicevo, ma io ho perso la vita eterna, ho sbagliato. Invece no, quando ho capito questo, ho detto, gloria al Signore. Gesù dice, questo è perfetto, abbandona tutto, dallo ai poveri. Quali poveri? Guarda, il povero sotto il ponte che si... Che, no, il povero, Gesù voleva dire, poi si è capito il libro degli Atti, Atti capitolo 2, capitolo 4, ai piedi degli apostoli. D'accordo? Tu lo dai tutti i tuoi soldi a uno sotto il ponte, presto li spende tutti e tornerà solo sotto lo stesso ponte. Se invece lo metti ai piedi degli apostoli, quei soldi saranno tramutati in anime, in Vangelo, in vita eterna, così facevano nel libro degli Atti, Atti 2 e 4, d'accordo? Quindi mi sono spiegato, Angela?
Sì. Okay.
Parliamo della nuova terra un pochino?
Okay.
La nuova terra è per gli atei, gli omosessuali, i non credenti, che muoiono senza né avere cercato di seguire la legge mosaica, né la legge del Vangelo di Cristo. E questi non avranno quindi i loro peccati lavati nel sangue di Cristo, ma dovranno essere giudicati per tutti i peccati che hanno sempre creduto di non avere. E saranno giudicati al giudizio del gran trono bianco, Apocalisse 20, okay, e saranno gettati nel lago di fuoco se le loro opere non saranno sufficienti. Oppure, se le loro opere arrivano per il rotto della cuffia, potranno vivere sulla nuova terra se quel giudizio terrificante sarà oltrepassato. Vedi, studialo con calma, adesso io devo scappare, devo correre. Apocalisse 20, 11 a 15, Apocalisse capitolo 21 e 22, vi arrangiate voi, perché Angela già qua mi fa i segni che siamo in ritardo.
Molto in ritardo.
Sta andando veloce, ho ingranato
sì,
la Ferrari.
Sì, sta andando troppo veloce, però va bene. Andiamo lo stesso, okay. E credo che queste cose le abbiamo spiegato meglio nei topici soggetti.
Quindi, guarda, nel corso biblico, adesso sono diventati 5 mesi, più la scuola aumenta, e se voi siete, vi alzate e vi rimboccate
no, ma
le
maniche. Lui Gianni sta seguendo il secondo corso
sì,
biblico.
Sì, non parlo mica parlo di Gianni. Gianni glielo benedica, parlo in generale.
Okay.
Ok, io sempre generale di solito, sempre ai capitani, ai colonnelli non parlo, sempre in generale. Allora, quindi se voi avete fatto vi decidete a farlo con tutto il cuore, queste sono spiegate queste cose, va bene. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angelina?
Amen. Voglio leggere un messaggio a tutti i fratelli riguardo all'evangelizzazione da parte di James. Ci ha scritto ieri una piccola profezia che il Signore gli ha dato. James dice, carissimi fratelli e sorelle, Gesù dice, figlio mio, sei un peccatore come tutti, ma se con amore mi doni il tuo cuore, io Gesù arrivo tramite te a tutte le pecorelle del mio gregge. Con amore vi abbraccio tutti, ciao.
Bella profezia, grazie James.
Bellissimo.
Vedi, questo è un fratello profondo, Dio lo benedica, un fratello vero, compagno d'opera. Un vero membro. Dio ti benedica, James.
Amen,
I love
amen.
You.
Grazie, Signore. Bello. E grazie a tutti i fratelli che siete interessati su come evangelizzare meglio. Gianluca, Gianni e tutti voi, Lucia, la bella testimonianza che ha inviato, grazie. È sempre bello crescere nelle nostre abilità di come raggiungere le pecorelle. Come ha detto Giuseppe, per questo che viviamo. E, andiamo avanti. Facciamo una pausa musicale e dopo, fratello Giuseppe, ascolteremo una bella testimonianza da parte dei fratelli che sono venuti qui in Sud America per investigare com'è la vita qui, come si vive qui. E poi hanno registrato un messaggio audio dopo che hanno evangelizzato nelle strade con le loro impressioni. Puccio e la sua famiglia. Puccio, Silvia, Vincenzo e Jessica. Ho anche alcune domande da parte dei fratelli che chiedono sulle tue predicazioni. Poi ti spiego dopo. Alcune cose generali che i fratelli dicono e ti consigliano riguardo ai tuoi messaggi. Ma prima ascoltiamo questa canzone.
Quindi, alludi qualche rimprovero,
anche.
Qualche correzione?
Sì.
Va bene, io me ne vado, continua tu.
Adesso te ne vai? No. Così, dopo i rimproveri, va bene?
Così le prendi tu i rimproveri.
No. Ascoltiamo una bella canzone da parte di Fabio Orobello. Fabio è un amato fratello che spesso ci manda i suoi canti di lode e ha detto che possiamo usarli per la radio. E li ha scritti lui e li canta lui. Fabio Orobello, Gesù, dolce canzone.
Gesù, una dolce canzone ho per te, una melodia di lode c'è in me, è l'amore che tu hai donato al mio cuore, mi hai salvato col tuo amore, tu ci ami Gesù. Gesù, una dolce canzone ho per te, una melodia di lode c'è in me, è l'amore che tu hai donato al mio cuore, ci hai salvato col tuo amore, tu ci ami. Tu ci ami Gesù, ricordati fratello di una preghiera, ricordati che ha perdonato tutto, ricordati che ha dato la sua vita anche per te, ricordati del nome di Gesù. C'è in me e la gioia che tu hai donato al mio cuore, ci hai salvato col tuo amore, tu ci ami. Ricordati del nome di Gesù, ricordati del nome di Gesù. Jesus.